Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Il grande poeta Francesco Petrarca avvia la ripresa degli Studia Humanitatis a metà del XIV secolo, quando i frequenti viaggi per l'Europa lo portano a scoprire nuovi codices e a risalire alle forme testuali più vicine agli originali attraverso la filologia. Assai diffusa nel mondo classico, decaduta invece in epoca medievale, questa nuova disciplina viene applicata ai testi classici, ma anche ai testi latini e greci del Nuovo Testamento, con la collazione di Lorenzo Valla, scaturita nella pubblicazione delle Ad Notationes. Nel contempo, la scoperta di testi dell'antichità latina, prima di allora sconosciuti, si accompagna alla presenza di maestri di greco in Italia, che permette lo studio di una disciplina per molti secoli sconosciuta in Occidente. La fine dell'Impero Romano d'Oriente nel 1453 fa poi confluire nella penisola molti letterati greci e intere biblioteche che rischiavano la distruzione per la conquista turca. Sull'esempio del venerato maestro, anche il poeta fiorentino Giovanni Boccaccio scopre l'amore per la scrittura in lingua latina, oltre che per la cultura e la lingua greca. Sono queste le basi su cui si sviluppa durante il Quattrocento una nuova humanitas, ovvero educazione a partire dagli Studia Humanitatis, che tenta di leggere i testi antichi non più secondo la chiave ermeneutica medievale, bensì nella prospettiva originale e autentica con cui sono stati scritti. Del resto, è proprio in quest'epoca che nasce l'espressione di media etas per designare quel periodo, ormai definitivamente concluso, collocato tra la crisi della civiltà antica romana e la nuova epoca di ritorno alla classicità, che segnerebbe la fine della barbarie medievale. La circolazione delle opere classiche è senz'altro permessa da una delle più innovative invenzioni della storia, la stampa, che, diffusasi a metà del XV secolo, porterà in poco tempo ad un radicale cambiamento della cultura e della concezione della letteratura stessa. Gli antichi sono sentiti, oltre che come modelli umani, anche come modelli letterari. Per questo un artista umanista o rinascimentale, per realizzare un'opera d'arte, imita la natura, depurandola delle imperfezioni che pur si trovano nella realtà, o le grandi opere classiche del passato, che già hanno raggiunto la perfezione. L'opera d'arte in quanto tale è infatti perfetta, cioè compiuta in ogni sua parte al massimo grado, non perfettibile, ovvero tendente alla perfezione. Essa incarna l'armonia, la proporzione, l'equilibrio. Per realizzarla, l'artista deve seguire le regole e le norme di cui pullulano i trattati di architettura, di pittura e di letteratura. Pensiamo alla fama che conseguono i testi di Andrea Palladio nel campo architettonico, o al rinnovato interesse per la poetica di Aristotele nel Cinquecento, seguita per scrivere tragedie e poemi epici. La bellezza incarnata nelle opere classiche è oggettiva e universale. Il Cinquecento classico tradurrà questo sforzo di emulazione degli antichi nel conseguimento di risultati che sono all'altezza dei maestri. L'homo divus rinascimentale raggiunge la gloria e diviene imperituro nella memoria. Grandi corti e colti mecenati commissionano ad artisti lavori imponenti a Mantova, a Ferrara, a Firenze, a Modena, a Venezia, a Milano, a Napoli. La Chiesa troverà nei papi convinti amanti dell'arte. Roma, tra la fine del 400 e l'inizio del 500, torna ad essere il centro del mondo artistico con Giulio II e Leone X. Michelangelo lavora a Roma in questi anni e realizza l'immortale Cappella Sistina. Pienza rappresenta la città ideale rinascimentale. I lavori urbanistici condotti sotto la guida di Bernardo Rossellino nella seconda metà del XV secolo trasformano Corsignano, paese natale di Enea Silvio Piccolomini, il futuro Papa Pio II, nella città perfetta e geometrica, modello esemplare per l'urbanistica ideale. La città medievale, impostata su un tracciato irregolare, viene trasformata con una pianificazione ordinata di percorsi rettilinei e di piazze squadrate. La piazza viene ridefinita in forma trapezoidale secondo i principi di razionalizzazione urbanistica tipici del Rinascimento. La realizzazione del progetto di Bernardo Rossellino diventa l'espressione della percezione rinascimentale che l'uomo è centro e misura della realtà. Molte chiese o edifici dell'epoca sono l'emblema di una misurazione del reale e di una razionalizzazione dello spazio. Si pensi a Palazzo Medici Riccardi a Firenze, realizzato dall'architetto Michelozzo, impostato sull'equilibrio e l'armonia delle proporzioni. Armonia ed equilibrio, caratteri indispensabili della bellezza rinascimentale, sono spesso conseguiti attraverso l'adozione della classica sezione aurea, che è il rapporto fra due grandezze disuguali, di cui la maggiore è media proporzionale tra la minore e la loro somma. Tale rapporto vale approssimativamente 1,618. Nel Rinascimento il matematico Luca Pacioli dedicherà alla sezione aurea il trattato De Divina Proporzione. Sulla base di questa relazione si è potuto supporre che esista una formula matematica in grado di consentire la costruzione di oggetti oggettivamente belli. Questa concezione generale dell'ordine e della bellezza, ereditata dalla filosofia di Pitagora e di Platone, stabilisce anche un legame, una relazione fondamentale tra le proporzioni del corpo umano, le regole della costruzione architettonica e l'armonia del mondo. Leon Battista Alberti riprende gli studi di Vitruvio sul corpo umano e sulle sue proporzioni e le applica alle opere architettoniche, che devono compararsi ad un organismo vivente. Un edificio deve avere gli stessi caratteri di completezza, coerenza, armonia che si trovano nell'uomo e nell'universo. Proprio come era stato scritto nel Timeo di Platone e nel De Cielo di Aristotele. L'architettura è un'arte liberale, in cui il pensiero deve precedere la materialità dell'opera, affinché le parti dell'edificio siano in un rapporto regolare con il tutto. Il vero e proprio Rinascimento può essere cronologicamente ridotto ai primi trent'anni splendidissimi del Cinquecento, o al massimo al primo cinquantennio, quando la parabola della condizione politica ed economica si è già fatta discendente. La cultura umanistica tocca il suo culmine ed esprime i suoi valori creativi. Quanto al rapporto tra umanesimo e rinascimento, si usa ricorrere nelle storie letterarie alla metafora dei fiori e dei frutti, per cui tra Poliziano e Ariosto, o tra Botticelli e Raffaello, non correrebbe nessuna differenza se non di maturazione. Al di là di queste ingenue metafore naturalistiche, nate però in epoca rinascimentale, c'è il dato reale di questa continuità e del progressivo sviluppo dell'ideologia umanistica, fondata sull'armonizzazione degli opposti e sull'esaltazione dell'antropocentrismo, sul modello mitico e ideale dell'uomo classico rapportato all'era cristiana. Certamente è qui impossibile delineare, anche solo con pochi cenni, l'esplosione artistica che caratterizza 400 e 500. Gioverà ora sottolineare che uno dei cuori pulsanti del XV secolo è senz'altro Firenze, animata dall'opera dell'architetto Filippo Brunelleschi, dei pittori Masaccio, Beato Angelico, Paolo Uccello, dello scultore Donatello. Nel XVI secolo, invece, la capitale ideale del Rinascimento diviene Roma, che si trasforma in un vero e proprio grande cantiere, in centro di richiamo per i massimi artisti del tempo, dall'architetto Bramante a pittori come il Perugino. A Roma furono attivi soprattutto Raffaello Sanzio e Michelangelo Buonarroti. Questi ultimi due artisti realizzano per il papato alcune tra le opere religiose più importanti che la storia ricordi.
Rosario Tronnolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.